Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulia De Luca in redazione, Daria Corrias in regia, Mauro Tonini alla console per la parte tecnica. In questi ultimi anni si è parlato molto, lo abbiamo fatto anche noi, della crescente influenza della Cina in Africa e domenica si è aperta a Dakar in Senegal e si è chiusa ieri l'ottava edizione del forum sulla cooperazione Cina-Africa, un'occasione per fare il punto su questo rapporto sempre più stretto tra il colosso asiatico e il grande continente africano. Il titolo di questo forum era approfondire la partnership Cina-Africa e promuovere lo sviluppo sostenibile per costruire una comunità Cina-Africa dal futuro condiviso in una nuova era. Tuttavia, come ha scritto Le Monde pochi giorni fa, ci sarebbe una frenata dell'espansione cinese nel continente. La relazione Cina-Africa, sebbene spettacolare, sarebbe al di sotto delle aspettative a causa di progetti con un impatto industriale limitato, un commercio sbilanciato, ci sarebbe la trappola del debito, la corruzione dell'elite e anche le pessime leggi sul lavoro negli stabilimenti cinesi. Vedremo se le cose stanno davvero così. Intanto oggi la Commissione europea presenta il Global Gateway, un imponente piano di investimenti con cui l'Unione Europea intende contrastare l'influenza della Cina nell'economia globale e buona parte di questi investimenti saranno destinati proprio all'Africa. E poi parleremo di un programma della comunità di Sant'Egidio che riguarda anche e soprattutto l'Africa. Questo programma è raccontato in un libro intitolato Nascere non basta, pubblicato dall'editore San Paolo. Il programma si chiama BRAVO, che è l'acronimo di Birth Registration for All versus Oblivion, registrazione per tutti contro l'oblio, e ha come obiettivo la registrazione anagrafica dei bambini, e questo è importante per rispondere alla sfida crescente di tanti bambini non registrati e alle conseguenze di questa mancata registrazione sulla pace e la stabilità di molti paesi in via di sviluppo. E infine, in questo primo dicembre, giornata mondiale contro l'AIDS, parleremo ancora di bambini, quelli purtroppo ancora infettati dal virus dell'HIV. Secondo un rapporto dell'UNICEF, nel 2020 almeno 310.000 bambini sono stati contagiati dall'HIV, ovvero un bambino ogni 2 minuti. Il numero per inviare i vostri messaggi e le vostre domande è il 335-56-34-296.
As per Chinese media, Wang Yi is expected to release series of documents and initiatives on cooperation. This will include a vision for China-Africa cooperation through 2035. Chinese President Xi Jinping will address the forum virtually later today. China invests heavily in Africa. It is the continent's largest trading partner with direct trade worth over $200 billion in 2019.
Ecco, in questa clip è tratta dal canale televisivo indiano WeOn. Abbiamo sentito il conduttore che parlava appunto della presenza del ministro degli esteri cinese Wang Yi al forum di Dakar, dove si è parlato dei rapporti tra Cina e Africa, e ricordava che la Cina è il maggior socio commerciale del continente con un volume di affari da più di 200 miliardi di dollari nel 2019. Per parlare dei rapporti tra Cina e Africa noi siamo collegati con Andrea De Giorgio, giornalista freelance che ha vissuto a lungo tra Mali e Senegal, coautore, ricordo, del libro Il grande gioco del Sahel, dalle carovane di sale ai boing di cocaina, pubblicato quest'anno da Bollati Boringhieri. Buongiorno Andrea De Giorgio.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Andrea De Giorgio, si può fare intanto un bilancio di questo forum che si è svolto a Dakar, che da domenica alla giornata di ieri?
Sicuramente questo forum è stato lanciato all'insegna della sobrietà, sia per un discorso legato alla pandemia globale, ma anche perché è stato declassato da summit internazionale a conferenza ministeriale per la prima volta nella storia del FOCAC, che ricordiamolo, la cui prima edizione è stata nel 2000, quindi sono 21 anni che ogni 2 anni c'è questo summit, e da quest'anno appunto è diventata conferenza ministeriale. In questo senso si capisce che gli interessi della Cina sono sempre molto alti, lo dicono i numeri, e la Cina è il primo partner commerciale africano, ha surclassato gli Stati Uniti già da qualche anno, nell'ultimo ventennio, e quindi sicuramente l'altro dato interessante credo che sia il luogo dove è stato organizzato Dakar, la capitale del Senegal, proprio in Africa occidentale, quell'Africa occidentale che negli ultimi anni è stata sempre più al centro dell'interesse cinese, globale, internazionale. Ricordiamolo, la Cina che è molto più presente storicamente, più forte nel Corno d'Africa, nell'Africa dell'Est, per vicinanza geografica e anche per posizionamento strategico geopolitico, ma sempre di più l'Africa occidentale è al centro degli interessi cinesi, tanti investimenti per infrastrutture e programmi di cooperazione lanciati, sempre all'insegna della retorica cinese in Africa, che è quella del win-win cooperation, quindi cooperazione tra pari e non rapporti di sudditanza o di dipendenza, come invece sempre stato con le ex potenze coloniali.
Ecco, ma è veramente un rapporto alla pari? Ecco, io se tocchio questo articolo di Le Monde, pubblicato sul Numero con la data di domenica e di lunedì, intitolato Cina-Africa, l'ora delle disillusioni. Insomma, la cooperazione segnerebbe il passo, e vorrei chiederti se anche tu hai la stessa impressione, quali sono le criticità di questo rapporto?
Sono tantissime le criticità di questo rapporto, a partire sicuramente dalla trappola del debito che hai giustamente citato in apertura, che è appunto lo schema attraverso cui queste infrastrutture vengono costruite. Ricordiamolo, un progetto su tre riguardo le infrastrutture, la costruzione di strade soprattutto in Africa è a firma cinese. Queste strade e queste infrastrutture vengono create attraverso il lavoro sottopagato di lavoratori locali, ma molto di più ancora di lavoratori cinesi che vengono portati, molto spesso sono dei galeotti, persone a cui viene proposto di scontare la pena facendo lavori forzati in Africa, che spesso si vedono proprio in Africa occidentale. Mi è capitato di vederne lavorare nei cantieri con i piedi incatenati, perché sono appunto, rimangono dei prigionieri, quindi non vengono pagati, non è che vengono pagati poco, e tutto questo e anche il rapporto appunto di sudditanza che in realtà, al di là della retorica ufficiale, viene creato con la Cina, proprio perché la Cina propone la costruzione di infrastrutture finanziate attraverso prestiti bancari di banche cinesi controllate dallo Stato, e quindi appunto prestiti fatti ai governi locali, che quindi pagano due volte queste infrastrutture e la Cina ci guadagna appunto per due volte. Però nonostante tutto questo, ricordiamoci che Le Monde e la stampa francese, così come altra stampa europea, ha tutto l'interesse di discreditare [S2] Certo. [S1] Il rapporto cinese, proprio perché è il principale oppositore di questo tipo di espansionismo, ma in realtà insomma, il modello cinese nell'ultimo ventennio ha funzionato molto bene proprio per il rapporto creato con le élite africane, e su questo insomma si apre anche grandi problemi rispetto alla corruzione.
Ecco, Andrea De Giorgio, tu che conosci bene la realtà africana, puoi citarci un caso, diciamo, a tuoi occhi, al tuo giudizio, positivo di questa collaborazione tra Cina e Africa, e invece un esempio negativo, qualcosa che sta andando storto, che secondo te non ha raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva?
Sicuramente un esempio positivo che può essere annoverato, così come è stato appunto ricordato in pompa magna a Dakar durante questi giorni, il FOCAC che si è chiuso proprio ieri, sono gli oltre 60.000 borse di studio che hanno permesso a studenti africani di studiare in università cinesi, e questo evidentemente fa parte del soft power, il cosiddetto soft power che la Cina sta mettendo in campo, l'apertura di 62 istituti Confucio, istituti di cultura cinese nel continente africano, fa il paio proprio con la concessione di questi visti che permettono agli studenti africani di fare esperienze in Cina, nelle università cinesi, di formarsi lì, e quindi poi alla Cina permetterà poi in futuro di avere una classe dirigente africana filo cinese in qualche modo, e questo sicuramente si scontra contro invece la chiusura negli ultimi anni sempre di più dell'Europa nei confronti dell'emigrazione africana in tutti i suoi livelli, anche purtroppo dal punto di vista accademico e scolastico, sempre meno visti per studio vengono rilasciati ai cittadini africani, quindi in questo senso credo che sia un esempio positivo. Sul negativo abbiamo già detto tanto, e ricordiamo ancora di più, la Cina è in Africa per un discorso di posizionamento geopolitico, per l'influenza che i voti africani hanno nelle votazioni all'interno delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali, cosa che viene raramente annoverata tra gli interessi cinesi ma anche di tutte le altre potenze, e poi soprattutto gli interessi economici rispetto alle risorse del sottosuolo africane, come il legname prezioso ma soprattutto il petrolio. Per esempio il caso in Africa occidentale del Niger, dove da 3 anni la Cina è riuscita ad avere a scalfire il monopolio francese del miniere di uranio, dell'estrazione dell'uranio, e anche avere delle concessioni per la creazione di nuovi pozzi di petrolio, come in Sud Sudan, in altre regioni dell'Africa. Quindi la nuova via della seta cinese passa dall'Africa, e questo ha delle ripercussioni, avrà delle ripercussioni molto importanti, sicuramente molto più negative che positive se si prende il punto di vista delle popolazioni locali, e invece molte più possibilità di corruzione e di arricchimento da parte della classe dirigente africana.
Ecco, Andrea Del Giorgio, secondo te qual è il diverso approccio che stanno tenendo in Africa la Cina? Beh, della Cina ne abbiamo già parlato, un approccio soprattutto anche di tipo economico, commerciale, ma ecco, gli Stati Uniti e l'Europa. Gli Stati Uniti mi sembra mettono una certa enfasi anche per quanto riguarda il tema della sicurezza, e l'Europa, come dicevo prima, oggi presenta la Commissione Europea il Global Gateway, questo piano di investimenti che viene visto come appunto un progetto per contrastare l'influenza della Cina nell'economia globale, e gran parte di questi soldi andranno proprio all'Africa, no?
Assolutamente sì, questo piano europeo lanciato da Ursula von der Leyen il 15 di settembre, quindi ben precedentemente a questo FOCAC, è sicuramente una risposta all'espansionismo cinese, però ricordiamo i 323 miliardi di euro stanzi che sono promessi da qui al 2027, e di cui, bisogna dirlo, circa la metà, cioè 145 miliardi di euro, non si sa ancora da dove arriveranno, quindi sono ancora molto ipotetici e sulla carta, rappresentano solo un quarto degli investimenti, dei progetti e della cifra d'affari dello scambio commerciale cinese. Quindi l'Europa, senza mai citare la Cina, cerca di contrastare questa politica cinese, almeno ufficialmente, anche perché il contrasto alla Cina è uno delle possibili collanti della politica estera dell'Unione Europea, che sappiamo è uno dei punti deboli dell'Unione, e anche potrebbe in questo senso rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti, tra Europa e Stati Uniti, in vista anticinese. Però appunto Ursula von der Leyen il 15 di settembre, quando ha annunciato questo programma, ha detto che vogliamo creare legami e non dipendenze, in questo senso quasi prendendo un po' le distanze dal passato coloniale che ha l'Europa. In questo senso l'Europa soffre di questo fardello del passato coloniale che ancora non è riuscito a scrollarsi di dosso, e che le fa pagare dazio rispetto alla Cina, che si presenta invece come appunto una forza anche che ai tempi della colonizzazione era vicino alle istanze anticoloniali dei popoli africani.
Certo,
in questo senso c'è stato anche il viaggio di Anthony Blinken, qui chiudo, il segretario di Stato americano che il 20 di novembre si è recato in Kenya, in Nigeria e poi in Senegal e cerca in questo modo, sta cercando con un approccio umile e modesto di ricucire i rapporti che si erano fortemente interrotti dopo la frase di Trump, insomma gli scivoloni diplomatici di Trump che parlò dei paesi africani come dei paesi di merda.
Ecco, vedremo come si giocherà questa partita sul territorio africano tra le grandi potenze. Grazie ad Andrea De Giorgio per essere stato oggi con noi.
Meet Naima. Her long-awaited birth opens the doors to boundless future possibilities. To access a safe and bright future, every child needs to have their birth registered. It is vital to secure a child's legal identity, as well as access to health, education, and other critical services. However, Africa has very low birth registration rates, with only 52% of children under 5 being registered.
Ecco, avete sentito questa clip dell'Unione Africana in cui si diceva che per accedere a un futuro sicuro e luminoso i bambini hanno bisogno di essere registrati, è vitale per assicurare al neonato un'identità legale, così come l'accesso alla salute. E noi parliamo proprio di questo adesso, di questo programma Bravo della comunità di Sant'Egidio, che ha come obiettivo la registrazione anagrafica dei bambini. Se ne parla in un libro dal titolo significativo Nascere non basta, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Io saluto Evelina Martelli, coordinatrice del programma Bravo, benvenuta a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno.
Allora, Evelina Martelli, nella prefazione di questo libro Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, scrive: un bambino senza nome e senza cittadinanza è destinato a diventare un invisibile e un suddito. Da qui si capisce perché è importante garantire il diritto alla registrazione allo stato civile, che apparentemente sembra un diritto secondario, no? Di solito si parla di diritto all'istruzione e di altri diritti. Prego, Martelli.
Sì, buongiorno. È vero, infatti sembrerebbe che dare un documento sia una cosa secondaria rispetto a proteggere un bambino dalla malnutrizione, dalle malattie, dalla mancanza di scuola. Invece noi abbiamo incontrato moltissimi bambini nel mondo attraverso le comunità di Sant'Egidio, che sono presenti con volontari in 73 paesi del mondo. Abbiamo incontrato moltissimi bambini che, proprio per non avere un documento di nascita, un atto di nascita, subivano delle tremende ingiustizie. Intanto in moltissimi paesi del mondo non si può andare a scuola senza un atto di nascita. 59 paesi del mondo richiedono l'atto di nascita per l'iscrizione a scuola. Molti altri paesi lo richiedono anche per la vaccinazione, 26 paesi richiedono. Ma poi ovunque nel mondo, se non si ha un atto di nascita, non si potrà dimostrare di chi si è figlio, non si può dimostrare di quale stato si è cittadino, non si può dimostrare quanti anni si hanno. Quindi è un problema che noi in Occidente conosciamo poco, ma invece è ben conosciuto questo problema ai trafficanti di esseri umani, a chi recluta bambini soldato, a chi sfrutta i bambini in lavori pericolosi o illegali, ma anche a chi li sfrutta nel selvaggio domestico. Chi vuole sfruttare i bambini sa bene che un bambino non registrato non è protetto e è più difficile essere condannati per aver sfruttato un bambino senza documenti. Quindi la mancanza di documenti è alla base di molte violazioni dei diritti umani. Pensiamo al popolo dei Rohingya, a cui il Myanmar ha negato la possibilità di registrarsi e è diventato un popolo di invisibili e di illegali, primo passo per l'espulsione di massa. Ma anche i bambini senza documenti, chiamati indocumentados, diciamo, tra Stati Uniti e Messico, che hanno attraversato il confine insieme ai loro genitori e poi, sulla base di una sentenza della Corte Suprema Americana che impedisce di mettere i bambini in prigione, sono stati separati dai loro genitori e per alcuni di essi ancora non è stato possibile fare il ricongiungimento familiare. Era Trump, ancora non si è potuto fare il ricongiungimento familiare perché non ci sono i documenti su chi siano i loro genitori e non è stato possibile riunirli ai loro genitori. Quindi diciamo che questo problema mondiale che riguarda alla nascita 4 bambini su 10 che nascono nel mondo che non vengono registrati subito alla nascita, è un problema di cui noi ci siamo accorti in tanti paesi del mondo e abbiamo cominciato a lottare, vorrei dire a mani nude, contro questo problema. È stata una rivolta contro questa ingiustizia che i bambini subiscono, e quindi tutti i nostri volontari della comunità sono stati resi partecipi di questa lotta della comunità, hanno cominciato a registrare i bambini che loro incontravano attraverso le scuole della pace, che sono questi doposcuola gratuiti che noi facciamo in tutto il mondo, attraverso il programma DREAM di cura dell'AIDS, attraverso i centri nutrizionali, attraverso qualunque servizio, attraverso i servizi per i bambini che vivono per strada. Abbiamo cominciato a registrarli e poi, questo è il passo successivo, da più o meno 12 anni abbiamo stretto accordi con alcuni stati africani per migliorare l'intero sistema di stato civile dello Stato e permettere a tutta la popolazione di registrarsi. E vorrei dire che è stato un prendere coscienza progressivo dei problemi dei bambini e anche di tutte quelle competenze tecniche per rendere uno Stato veramente presente sul territorio. Molto affascinante, perché il sistema di Stato civile nasce da una spinta umanistica in Europa, per cui identificare il singolo individuo è la base di una visione personalistica che si è andata affermando e diffondendo, quindi una storia europea che è diventata mondiale e che è la base dei diritti riconosciuti al singolo e riconosciuti al bambino in maniera rafforzata. Ma un diritto a...
No, dicevo, quindi questa lotta che lei ha descritto prima a mani nude, insomma, poi ha portato, sta portando dei risultati. Avete storie di successo?
Allora, guardi, noi intanto ci sono tante storie di bambini salvati. Penso, sono 4 i paesi africani con cui abbiamo un rapporto, con lo Stato di miglioramento del sistema statale e stato civile. Uno di questi è il Mozambico, che è un paese molto caro alla comunità anche per il lavoro, di pacificazione che la comunità ha portato avanti e che ha portato all'accordo generale di pace del 1992 e che oggi è di nuovo messa in crisi da una guerra civile, da una insorgenza terroristica nel nord del paese, molto misteriosa, legata anche a, agli sconvolgimenti dovuti alla scoperta di grandi giacimenti e di grandi ricchezze, nel nord del paese. Qui 700.000 persone si sono spostate dalla provincia più a nord del Mozambico, la provincia di Capo Delgado, in altre aree del paese, e noi ci siamo trovati bambini che abbiamo registrato nei centri di stato civile che noi supportiamo. E era impressionante vedere queste persone che hanno perso tutto, persone poverissime che già vivevano di un'agricoltura di sussistenza, che si sono trovate a dover andare via da casa loro, quindi con problemi enormi, che vivono come rifugiati interni senza nulla, che erano commosse dal fatto che lo Stato desse loro qualche cosa, che non fosse solamente una presenza oppressiva, ma che dei diritti riconosciuti, di essere riconosciuti come parte del paese, di essere riconosciuti, certo, di avere i bambini protetti.
Esatto, questo dà sicuramente anche un senso di appartenenza. Bene, grazie a Evelina Martelli della comunità di Sant'Egidio per averci raccontato i dettagli e l'importanza di questo programma. Bravo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Nearly 2 years into the COVID-19 pandemic, we're still a long way from ending it. But there is another infectious threat that, after more than 40 years, is not over either, the HIV/AIDS epidemic. Around the world, almost 38 million people live with HIV. Last year,
Continuiamo a parlare di bambini. Oggi, 1° dicembre, è la giornata mondiale contro l'AIDS. Avete sentito la voce del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Ghebreyesus, che diceva: c'è la pandemia di Covid-19, ma c'è un'altra minaccia nel mondo. Dopo più di 40 anni non è ancora finita l'epidemia di AIDS. Secondo un rapporto dell'UNICEF, nel 2020 almeno 310.000 bambini sono stati contagiati dall'HIV, ovvero un bambino ogni 2 minuti. Io saluto Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi.
Ecco, Andrea Iacomini, puoi illustrarci brevemente i dati più salienti di questo rapporto, di questo documento che avete presentato in questi giorni?
Sì, questo rapporto di fatto ci avverte che la pandemia prolungata da Covid-19 sta aggravando le disuguaglianze che hanno a lungo guidato l'epidemia di HIV, esponendo praticamente di fatto bambine e bambini vulnerabili, adolescenti e donne in stato di gravidanza, le madri, ha un rischio maggiore di perdere di fatto i servizi salvavita di prevenzione e trattamento dell'AIDS. E i numeri sono impressionanti, ci sono 120.000 bambini morti per cause legate all'AIDS durante questo periodo del 2020, un bambino ogni 5 minuti, 2 bambini su 5 che vivono con l'HIV in tutto il mondo, che di fatto non conoscono il loro stato, poco più della metà dei bambini con l'HIV che sta ricevendo un trattamento antiretrovirale, ma soprattutto che circa 88% delle morti di bambini legate all'AIDS sono avvenute, ne parlavate poco fa su questo tema, nell'Africa subsahariana. Poi ci sono chiaramente altri dati più nello specifico, ma queste rappresentano veramente dei numeri impressionanti sulla situazione dell'AIDS in questo momento.
Ecco, abbiamo parlato di Africa subsahariana. Quali sono, a parte l'Africa subsahariana, le aree del mondo dove riscontrate più difficoltà per i bambini sieropositivi?
Diciamo che partiamo da quelli che performano una percentuale più alta di bambini che ricevono il trattamento antiretrovirale, che si registra in Asia meridionale, seguita dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Chiaramente poi piano piano si scende nelle zone più complesse, quindi Asia orientale e Pacifico, e poi purtroppo appunto Africa orientale e meridionale, l'America Latina e i Caraibi, e purtroppo appunto l'Africa occidentale e centrale, con il 36% di percentuale di bambini che hanno questo tipo di coperture di terapie. È chiaro che in una situazione di pandemia come questa bisogna cercare appunto di fermare questo circolo purtroppo negativo di paesi in cui sono state di fatto interrotte in maniera significativa i servizi per l'HIV a causa del Covid all'inizio del 2020, gettando purtroppo molte situazioni in condizioni davvero complesse.
Quindi diventa complicato l'accesso ai test per accertare la presenza del virus nel sangue, e poi anche alle terapie antiretrovirali. Sì. E poi appunto sottolineavi questo fatto, cioè pochi conoscono il loro stato, quindi non conoscendo la loro sieropositività non possono poi accedere alle cure, ammesso che poi le cure siano accessibili nei luoghi dove si trovano.
Esatto, è di fatto allarmante veramente che 2 bambini su 5 che vivono l'HIV in tutto il mondo non conoscano il loro stato, e che poco più della metà dei bambini con l'HIV stia ricevendo un trattamento antiretrovirale. Chiaro che alcune barriere all'accesso adeguato ai servizi per l'HIV sono durature e familiari, per esempio pensiamo alla discriminazione, disuguaglianze di genere, che in una situazione pandemica stanno aumentando e che portano purtroppo ad una situazione come questa. È chiaro che, come in altre situazioni che riguardano l'infanzia in tutto il mondo, la presenza del Covid-19 ha un impatto molto negativo sull'infanzia, peggiorando tutti gli indicatori, e l'AIDS, ahimè, purtroppo non è da meno.
Ecco, la comunità internazionale, la comunità medica anche, secondo te si è dimenticata, un po' messo da parte questa emergenza HIV in questa fase, da quando esiste il Covid?
Possiamo dire che di fatto questa epidemia di HIV, che entra nel suo 5° decennio nel contesto della pandemia globale, di fatto ha sovraccaricato sistemi sanitari, ha limitato l'accesso ai servizi salvavita, aumenta però anche la povertà, aumentano i problemi di salute mentale, aumentano gli abusi che portano ai rischi di contagio per i bambini e le donne. È chiaro che bisogna intensificare, lo deve fare la comunità internazionale, gli sforzi per risolvere queste diseguaglianze che poi stanno alla base dell'epidemia di HIV e che di fatto oggi sono esacerbate dal Covid. Se si continua così ci saranno sempre più bambini e bambine contagiate e bambini che perdono la loro lotta contro l'AIDS. Quindi è chiaro che la comunità internazionale deve volgere lo sguardo anche a questa questione. Non è facile, mi rendo conto che non è facile, perché comunque oggi abbiamo di fronte nuove sfide anche rispetto alle nuove varianti che colpiscono il mondo, però come sempre, appunto, lo diciamo riguardo il Covid, non c'è sicurezza senza equità. Distribuiamo dosi ai paesi che ne hanno bisogno e che non ne hanno ricevuta nessuna, e quindi mettiamoli nelle condizioni poi di affrontare anche altre malattie, perché questo purtroppo è il problema, specialmente per i bambini e le bambine. Noi ci troviamo a dover affrontare non tanto il tema del Covid, che chiaramente non li colpisce in maniera diretta, ma l'esacerbarsi di situazioni come queste, per esempio legate all'AIDS, certo, ma anche ad altre malattie che di fatto creano grossi problemi di disuguaglianza.
Grazie Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, per essere stato oggi con noi. Si chiude qui la puntata. Grazie Andrea, la puntata odierna di Radio Tremondo. Noi torniamo in onda domani alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso è il momento di Radio 3 Scienza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichittella.